Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no, il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Ora, non mi risulta che nella storia della Chiesa e della spiritualità ci siano persone che si sono tagliate le mani o si sono cavati gli occhi. Se la ragione era quella là che abbiamo ascoltato, saremmo un po' tutti messi malino, credo, no? Ora, mi pare che questo vuol dire che una interpretazione letterale di questo brano non sia proprio possibile. Infatti non è proprio l'intento di Gesù parlare in questo modo. Vediamo un po' insieme intanto che cosa era successo prima di questo discorso. Beh, se ve lo ricordate, prima di questo Gesù aveva proclamato le beatitudini a un popolo che si stava convertendo, che lo stava cominciando a seguire, ma che veniva dall'ebraismo, questi sono quelli a cui scrive Matteo, poteva essere difficile comprendere come sostituire tutti i precetti, i 10 comandamenti con tutti gli altri precetti della Torah con le beatitudini. Non era nelle loro corde capirlo. Non sapevano cosa si sarebbe, cosa voleva dire. Dunque, Gesù, dopo aver spiegato un po' loro come stanno le cose ora, con questa nuova visione delle cose, dice: non pensate che io sia venuto a portar via tutta la legge. Questo era importante, perché questa gente, vivendo i precetti della legge, aveva la consapevolezza di onorare Dio. Sai, se una persona che tu ami moltissimo ti dice questa cosa però non la fare, anche se ti va di farla, tu non la fai per amor suo. Nelle nostre famiglie, quando vanno bene, molte cose noi facciamo che non ci vanno tanto a genio, ma le facciamo perché sappiamo che fanno piacere alla persona che amiamo, quando le cose vanno bene. Lo so che non è così, ma insomma. Dunque è l'amore che spinge all'osservanza di un comandamento, di un precetto. Non è l'obbligo e non è la dimensione stringente della legge. Se noi fossimo tutti obbligati a fare il bene, non sarebbe più bene, sarebbe il frutto di un obbligo. Il bene è gratuito, e tanto più è gratuito, tanto più fa bene a chi lo riceve. Questo mi pare chiaro, no? Allora Gesù sta dicendo: eppure sappiate che io non ho deciso di mettere fuori tutto, ma ho deciso di compiere tutto quello che voi già fate, già praticate, perché non passerà neanche una piccolissima consonante di questa legge, neanche un trattino della legge. Tu dirai: chissà di che parlava, chissà chi parlava, perché tu lo sai quanti precetti ha la legge? Tu sai che cosa c'è scritto nella Torah? E del resto della scrittura, i profeti li conosci? E dimmi, cristiano, come fai a dire di conoscere Gesù Cristo e a comportarti secondo il suo cuore se non sai nulla di questa sapienza? Forse mi dirai: beh, ma questa sapienza ci schiavizzerebbe, noi invece siamo chiamati a libertà, non siamo oppressi da nessuna legge stringente. Sta attento, perché se non entri nella sapienza di Dio, tu poi ti trovi a fare cose, a pensare cose che non ti fanno bene. Perché tutti capiscano di che cosa sta parlando, Gesù finalmente fa una serie di esempi. A questi esempi li fa precedere da una raccomandazione: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Vi faccio un esempio, così spero capiamo tutti. Il giorno di sabato, secondo l'ebraismo, una delle azioni, delle 39 azioni che non si possono fare, è non accendere il fuoco. Lo ha comandato Dio, sta nella Torah, devono fare così, vogliono fare così. Allora, una visione stretta di questo precetto significa non accendere né spegnere la luce, qualcuno lo farà per te, non accendere il fuoco, non accendere il gas, non accendere il forno, non accendere niente, neanche le chiavi della macchina, neanche il cellulare, il giorno di sabato. Tu mi dirai: ma come si fa? Si fa perché loro lo fanno, ancora oggi. Allora, se tu volessi superare questo modo di pensare il precetto e di farlo lievitare secondo questo stile, cosa potresti ritenere del precetto senza cancellarlo completamente? Beh, se non vuoi, se non pensi di non dover stare attento agli interruttori, c'è una parte di questo precetto che tu puoi praticare, cioè non accendere il fuoco dell'ira in giorno di sabato. Beh, è ragionevole, che dici? Sì o no? Certo che è ragionevole. Questo non ti obbliga a cose così, così stringenti. Ma non accendere il fuoco dell'ira, anzi ti onora, anzi ti dilata il cuore. Ora immagina che tu e la tua famiglia voleste vivere questo precetto nel giorno di sabato. E mentre magari state mangiando, qualcuno si irrita un po' per qualche cosa che è successo e la moglie o il marito gli ricordi: oggi è sabato, non accendere l'ira. Non sarebbe un unguento che sana il cuore e che rimette a posto anche i sentimenti che in quel momento ci sembrano più giusti, anche se sono contro il prossimo? Allora c'è una sapienza nel precetto, va solo incontrata. C'è l'amore nelle parole di Dio racchiuse nei precetti della legge, vanno solo incontrate e celebrate. C'è un precetto nelle nostre relazioni, c'è amore, una dimensione d'amore nelle nostre relazioni, va messa in evidenza. Non possiamo più permetterci di dire: prendiamo una scorciatoia, no, facciamo vabbè, ma adesso non stiamo a minimizzare, perché se fai così, se ritieni minimo uno di questi precetti, sarai ritenuto minimo pure tu. E fa un altro esempio Gesù, tanto per capirci. Sta scritto: non ucciderai, ma io vi dico, non uccidi, ma io vi dico, sta attento pure a quello che dici contro il tuo prossimo. Lo devi ritenere questo o no? Allora dimmi, sicuramente non uccidi, lo dici sempre in confessione, i 10 comandamenti, no? Io non rubo e non uccido, sto a posto. Ma mormori? Giudichi? Critichi? Spegnete questi cellulari, per favore. No? Sei... Il tuo cuore è così aperto? E dice Gesù, per rendere ancora più chiara questa cosa, guarda bene, cristiano, perché se tu prendi una scorciatoia e dici vabbè, questo non lo sopporto, e non mi va, lo odio, non voglio parlare con lui, non, chi se ne importa, sta attento, perché se tu lo escludi, ovunque andrai, tutte le volte che alzerai le mani per pregare, tutte le volte che chiederai qualcosa a Dio, quella memoria verrà e ti giudicherà e ti dirà: che cosa chiedi? Che cosa chiedi a Dio? Come? Tu hai chiuso il cuore al tuo prossimo e chiedi all'Onnipotente di aprire il suo a te. Perché? Chi sei? Ti giudicherà il tuo giudizio. Non farà male al prossimo forse, ma farà male a te per tutto il tragitto della tua esistenza. Ti farà male al cuore. Ti farà male dentro. Ora sta attento, qua non si tratta di guardare o non guardare una donna, qua si tratta di tagliare la concupiscenza dai nostri pensieri, mettere fuori tutti quegli atteggiamenti che fanno finta di passare inosservati come se fossero giusti, ma non sono giusti. Sapete, Gesù qua dice una cosa, dice: se uno dice al fratello stupido oppure gli dice pazzo, sarà destinata al fuoco della Geenna. Sapete che vuol dire? No, che deve andare all'inferno. La Geenna era il posto dove bruciavano i rifiuti, non era la discarica di Gerusalemme, dove bruciavano i rifiuti di quello che andava al Tempio. Allora, bisognava sacrificare una vacca. Che cosa si sacrifica della vacca? Questo aspetto, questo e questo. Ma le interiora, le corna, le unghie, non potevano entrare nell'altare dei sacrifici, erano impure, dunque venivano portate via, portate nella Geenna e bruciate. Capisci cosa vuol dire? Tutto quello che può essere avvicinato a Dio come un sacrificio di soave odore, quello salirà al cielo. Tutte le cose che non possono entrare perché mandano cattivo odore, come le corna bruciate, le unghie bruciate e le altre cose, devono essere bruciate altrove. Allora tu fallo prima questo. Quando vai a chiedere qualcosa all'Onnipotente, anche solo a lodarlo, se hai un pensiero cattivo, brucialo fuori. Se hai un giudizio, lascialo fuori. Non lo coltivare più. Non avvelenare più l'organo della tua interiorità, il luogo dei tuoi pensieri, delle tue valutazioni, delle tue scelte. Non infracidirlo più con i pensieri negativi, cattivi, che questo mondo sempre ti spinge a fare. Se hai capito questo, guarda che dice Paolo in questa lettera ai Corinzi che abbiamo letto. Noi parliamo di una sapienza che non è di questo mondo. L'avete capito, no? Questo mondo dice, vabbè, tagliate le mani o cavate gli occhi. Non è di questo mondo. Noi parliamo di una sapienza di Dio che è come un mistero, come un bocciolo di rosa. Deve aprirsi. Per adesso non fa vedere né la bellezza né il profumo. Ma si può attendere, no? Che cosa uscirà fuori da un bocciolo di rosa se non la meraviglia dei suoi petali e la bellezza del suo profumo? È rimasta nascosta questa sapienza. ma Dio ha stabilito che si sarebbe manifestata per la nostra gloria, cioè perché tu possa avere da questa sapienza pace, benevolenza, una vita buona, dei giorni sereni. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta, se no non avrebbero mandato in croce Gesù. Ma dice Paolo, ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce le profondità di Dio, conosce bene ogni cosa. Allora se non hai capito con la testa, con la tua intelligenza e con la tua cultura quello che diceva Gesù in questo Vangelo di Matteo a proposito dei precetti della legge, non essere leggero, non essere superficiale, ma chiedi allo Spirito di aprirti uno spiraglio. Ebbene, tu passerai un sabato in cui ti accorgerai di non voler odiare. Ebbene, tu entrerai in un giorno del riposo sapendo dalla tua interiorità, non dalla legge, non da altre cose, che devi amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze e cercarlo finché si lasci trovare. Questo, cari fratelli, è il nostro culto. Questo è il culto spirituale, dice Paolo nella lettera ai Romani. Questo è quello che ci è chiesto di vivere. E non è forse liberante questo? Liberante per te e liberante pure per gli altri. Non tornare più a casa con i pensieri di prima. Il lievito vecchio buttalo via. Fa che nasca un lievito che fa crescere la vita. Ovunque tu ti relazioni. Siamo dato a Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai messo davanti ai nostri occhi la debolezza della carne che il tuo Figlio ha abitato per la nostra salvezza. Ci hai chiesto di non considerare minima neanche questa nostra debolezza nella carne. Il tuo Spirito ci aiuti a comprendere la tua legge e ad agire secondo i tuoi comandamenti, tuttavia nella libertà che il tuo Figlio ha inaugurato per noi. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Dona alla tua sposa questo linguaggio liberante, perché tutti gli uomini non si sentano esclusi e giudicati, ma coinvolti nella condivisione di un'unica grazia che si esprime in modo multiforme e raggiunge tutte le nazioni. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli che sono in difficoltà in questo tempo, per quelli che soccombono di fronte alle prove della vita, per tutti quelli che per ignoranza non hanno conosciuto la tua misericordia. Per questo ti preghiamo. Ti chiediamo perdono, Padre Santo, Dio Onnipotente, perché in molte occasioni avremmo potuto mostrare al nostro prossimo la misericordia che abbiamo ricevuto e non l'abbiamo fatto. Se è così, dacci la possibilità di rimediare in questo tempo. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, che non ritengano mai complessa la tua legge, che non abbiano mai paura di praticare le tue vie, che non ascoltino mai il pensiero serpeggiante e maligno che li induce a volgersi verso le cose di prima. Liberali, o Signore, da ogni maleficio, da ogni pensiero cattivo, da ogni cattiva inclinazione. Dagli la possibilità di conoscere il bene e di praticarlo. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore. Amen.